Radio Nuova Trieste presenta. Apriti cielo, società e dialogo. Come far nascere ogni giorno la speranza. A cura della dottoressa Elisabetta Maresio.
Apriti cielo e manda un po' di sole a tutte le persone che vivono da sole. Apriti cielo e fa luce per davvero su quando sono stato quello che non ero.
Cari radioascoltatori di Radio Nuova Trieste, eccoci in questa nuova puntata di Apriti Cielo. Siamo responsabili tutti, ecco, così l'abbiamo voluta chiamare perché non ci piaceva il termine colpevoli, ma neanche ci piaceva il disimpegno, perché in effetti siamo in un periodo in cui la lotta contro la violenza sulle donne non è solo il 25 novembre e non lo è da mai in realtà, nel senso che il 25 novembre del 60 è una data che si ricorda da allora perché morirono le sorelle Mirabal, perché esse furono trucidate e uccise dopo che decisero di impegnarsi nell'attivismo politico denunciando gli orrori e i crimini della dittatura. Loro vennero appunto torturate e brutalmente uccise dai sicari del dittatore di allora e gettati in un dirupo per simulare un incidente. Ma ci fu l'indignazione per la loro morte, che nessuno credette accidentale, e si sollevò un moto di orrore sia in patria che all'estero, ponendo l'attenzione internazionale sul regime dominicano e sulla cultura machista che non tollerava di riconoscere alle donne l'occupazione di uno spazio pubblico e politico. Pochi mesi dopo il loro assassinio, il dittatore fu ucciso e il suo regime cadde. E l'unica sorella sopravvissuta ha dedicato la sua vita alla cura dei 6 nipoti orfani e a mantenere viva la memoria delle sorelle. Quindi questo ci insegna che quella data è una data solo di inizio, e lo è stato da allora come ora, perché la cultura che ci permette di vedere il fatto che nessuno di noi deve essere discriminato o ucciso per il proprio genere è una cultura che dobbiamo coltivare. Come ricorda il rabbino Meloni di Trieste, mai come oggi siamo minacciati come donne e come persone da altre culture estremiste che vorrebbero vedere la donna come un oggetto sottomesso a chiunque possa giudicarlo o ucciderlo. Questo non deriva solamente dalle altre culture, per cui ringrazio la riflessione del rabbino molto profonda e molto coraggiosa, che ci spinge anche magari nelle prossime puntate a fare una riflessione su quello che è avvenuto il 7 ottobre e che purtroppo molto spesso è dimenticato, ma parlo di Israele, ma voglio dire Israele e tutti noi, nel senso dovremmo essere vicini a una guerra terribile che si sta consumando nel vicino Oriente e che vede indubbiamente tantissime morti innocenti e tantissime situazioni terribili su cui noi veramente dobbiamo impegnarci a coltivare la pace, ma anche nella nostra piccola Italia, in cui ogni giorno vediamo sempre di più morte per mano di un uomo e anche persone che nel vicino Veneto sono state indubbiamente percosse solamente perché al compagno avevano detto, una in particolare, parliamo di una signora che è stata picchiata la scorsa settimana dal compagno perché davanti al figlio si era permessa di dire un commento sulla morte di Giulia, che è stata vittima di una tremenda uccisione da parte dell'ex fidanzato, e un'altra signora di 71 anni che è stata picchiata l'altro giorno dal appunto marito 71enne, non si sa bene perché, ammesso e non concesso che ci sia un perché sul picchiare una donna o qualsiasi altro essere umano, è stata fermata questa realtà da dei ragazzi che passavano per la strada e hanno visto questa situazione veramente orrenda, hanno difeso la signora anziana dal marito, il quale poi l'ha caricata in macchina. A quel punto loro hanno chiamato le forze dell'ordine e dopo molto tempo si è trovata di nuovo la coppia. La signora è stata protetta portandola via di casa. Anche qui noi vediamo un problema anche da un punto legale e legislativo italiano in cui, ahimè, certo poi è stato arrestato il marito, ma la prima cosa che si fa è prendere le donne, le persone vittime di violenza e dirgli vabbè ti porto in un luogo sicuro, al posto di prendere magari queste persone maniache e psicopatiche e rinchiuderle direttamente nel carcere che gli spetta. Ma questa è una questione legislativa che purtroppo non possiamo trattare in questo programma, che riguarda la psicologia e le neuroscienze e le sacre scritture. Certo è che in questo programma possiamo riflettere grazie al nostro Santo Padre, grazie a dei colleghi veramente straordinari, ma iniziamo soprattutto con l'arte. Iniziamo con una canzone meravigliosa tratta dal Gobelin di Notre Dame, che a tutti è piaciuta e tutti l'hanno cantata, ma che è fortemente collegata a tutto questo, e vedremo il perché. Bella.
Bella, la parola bella è nata insieme a lei, col suo corpo con i piedi nudi. Lei è un volo che afferrerei e stringerei, ma sale sull'inferno a stringere me. Ho visto sotto la sua gonna d'agità, con quale cuore prego ancora Notre Dame. C'è qualcuno che le scaglierà la prima pietra, si è cancellato dalla faccia della terra. Volesse il diavolo la vita, passerei con le mie dita tra i capelli e smeralda. Bella è il demonio che si è incarnato in lei, per strapparmi gli occhi via da Dio. Lei che ha messo la passione, il desiderio in me, la carne sa che paradiso è lei. C'è in me il dolore di un amore che fa male, divento un criminale. E lei che passa come la bellezza più profana, lei porta il peso di una atroce croce umana. Oh Notre Dame, per una volta io vorrei per la sua porta come in chiesa entrare.
Via con gli occhi e la magia, non so se sia vergine o no, lo sia. C'è sotto vedere la gonna sua, lo sa, mi fa scoprire il monte e non l'aldilà. Amore adesso non vietarmi di tradire, di fare Fiordaliso, vedi, non c'è fede in me, vedrò sul corpo di Esmeralda se c'è te.
È interessante questa canzone perché ci racconta tutta la parte della genesi di un femminicidio. Nel 1482 è ambientato questo racconto che poi Cocciante ha messo in musica e ha creato un capolavoro. Ma se notiamo, l'unica colpa di questa ragazza era proprio quella di essere bella. E vediamo, sotto tutte le varie sfumature che dicono questi uomini, uominicchi, come mai questa diventa una colpa. E questo è collegato a un'idea che il corpo della donna e la sua sensualità diventi una modalità provocatoria e provocatrice, tanto da chiedere a Dio di poterla violare e di rischiare l'inferno, ma perché è lei, è colpa di lei. Ora, è interessante come i dati Istat dell'Italia del 2023 hanno affermato come per il 39,8, diciamo il 40% degli uomini italiani intervistati, una donna possa difendersi da una aggressione sessuale. Non sappiamo come esattamente, ma secondo questi uomini una donna può indubbiamente dire di no fino all'ultimo difendendosi da sola. Cosa molto difficile e misteriosa per chiunque l'abbia subita, quindi già questa è un'affermazione molto grave. Ma addirittura il 20 e passa per cento crede che lo stesso modo di vestire di una donna sia una provocazione, un incentivo quindi alla violenza su di lei. Quindi sommando questi due dati abominevoli vediamo che la maggioranza degli uomini ritiene che la violenza sulle donne sostanzialmente sia in qualche modo, anzi in modo diretto, provocata dalla donna stessa e quindi è colpevole. Quella canzone ci induce a riflettere perché tutti l'abbiamo cantata e tutti quanti probabilmente abbiamo fatto una riflessione, o almeno lo spero, o almeno immagino che da oggi la sentiremo con più sentimento e anche con più pietà verso chi non ha nessuna colpa se non quella di essere bella. E non può essere una colpa la bellezza, neanche una condanna. Ma direi che quello che ci fa riflettere ancora di più è quello che ha dichiarato sull'Avvenire Recalcati. È un articolo molto intenso, io mi permetto di condividerlo totalmente con voi perché è un'analisi molto bella, profonda e corretta. Inizia così: patriarcato, narcisismo, violenza di genere, educazione all'amore. In seguito al femminicidio di Giulia Cecchettin è scaturito un dibattito politico, doloroso, ampio, necessario, che ha visto intrecciarsi questioni afferenti ad ambiti diversi, offrendo letture culturali e di ricostruzione storica, temi tipici della psicanalisi, dell'analisi sociologica come della pedagogia. E quindi l'Avvenire ne parla con Massimo Recalcati, psicoanalista lacaniano e saggista, osservatore attento delle trasformazioni della società contemporanea e dei ruoli familiari. Il giornalista dell'Avvenire chiede, nella vicenda del femminicidio di Giulia, che ruolo può aver avuto la cultura patriarcale? È ancora una lettura efficace? Recalcati risponde che il riferimento alla cultura patriarcale è necessario, imprescindibile direi. È lo sfondo inconscio collettivo della violenza sulle donne. Secondo questa cultura, che ha dominato in Occidente sino alla rottura degli anni 60 col 68 e con i movimenti femministi, la donna viene concepita come afflitta da una minorità ontologica, cognitiva e morale. L'uomo viene di conseguenza autorizzato a esercitare su di essa un potere disciplinare che giustifica anche il ricorso alla violenza. Basterebbe riguardare Comizi d'amore di Pasolini per farsi un'idea precisa del carattere pervasivo di questa rappresentazione nei rapporti uomo-donna del nostro paese prima del 68. Non di meno, è vero anche che ci troviamo in un altro tempo e che la condizione della donna è profondamente mutata. La cultura maschilista, come figlia naturale dell'ideologia del patriarcato, non è più in una posizione dominante, precisa lo psicanalista. Sarebbe impossibile non riconoscerlo, ma la sua brace, precisa, non è del tutto spenta. Dobbiamo inoltre distinguere due facce di quella ideologia. Una è rappresentata dall'odio sessuofobico nei confronti delle donne. La sua incarnazione più recente è quella della polizia morale iraniana, che esige la cancellazione del corpo femminile. È la terribile eredità del nostro Malleus Maleficarum che identificava le donne non rassegnate all'obbedienza passiva nei confronti degli uomini con le streghe. L'altra faccia del patriarcato, quella più in ombra, che si fa fatica a nominare e che invece è centrale per comprendere l'assassinio di Giulia, è quella del legame interminabile con la madre. Il giornalista precisa: questa lettura ritorna frequentemente in vicende simili. Posto che non si tratta di una prospettiva giudicante in relazione al caso specifico, che cosa intende di preciso? E lo psicanalista risponde: i legami primari non si interrompono, ma tendono a prolungarsi nella vita adulta, riproducendo la fusionalità e la possessione che li caratterizza originariamente. È qualcosa che non appartiene al Medioevo, ma riguarda profondamente la cultura del nostro tempo. La cultura del successo individuale e del principio di prestazione rende infatti l'elaborazione del fallimento e dello scacco e stimola la nascita di rapporti rifugio, adesivi, simbiotici, di nicchie narcisistiche separate dal mondo, dalle specie di reinfettazioni fantasmatiche, riparo da una realtà precaria, minacciosa, spaesante. E quindi il giornalista chiede: cosa c'è a monte di un femminicidio? La volontà di dominio e possesso? La difficoltà nella relazione con un altro, una persona diversa? L'incapacità di affrontare un rifiuto? È un mostro a due teste, dice Recalcati. La prima è quella del narcisismo, la seconda è quella della depressione. La violenza maschilista, come spinta al dominio sul partner ridotto a proprietà, esalta la dimensione narcisistica, ma essa porta con sé anche il gelo e il buio sconfinati della depressione. Ti domino sino al punto da ucciderti in modo tale che tu non possa mai abbandonarmi, perché se tu mi abbandoni non resisterebbe niente di me. E come mai a uccidere nel contesto di una relazione sono quasi sempre i maschi? Come dicevo, precisa Recalcati, ci troviamo di fronte alla brace della cultura patriarcale. I maschi violenti vivono la donna come una minaccia per la loro identità. Sono emotivamente analfabeti. La spinta al possesso manifesta la loro fragilità di mondo. Di fronte alla ferita narcisistica di un abbandono possono reagire violentemente perché non tollerano la libertà della donna che mette sotto sopra il loro prestigio fallico. La dissoluzione della figura paterna nella società ipermoderna è un tema che appartiene a questo e a che vedere con determinate forme di violenza come questa. Infatti non c'è dubbio, dice Recalcati, bisogna distinguere la rappresentazione patriarcale della paternità dal principio paterno. E questo è un tema che attraversa anche la predicazione di Gesù. Il padre, che detiene il potere facendone un uso sadico, genera violenza anziché limitarla. È la figura terribile del padre padrone da cui giustamente il Dio delle sacre scritture si differenzia. Si può leggere in questo modo la terribile stagione del totalitarismo del Novecento. Il padre Duce, il padre Führer, rassicura le folle negando la libertà. Diversamente, il principio paterno dei Vangeli introduce una legge che sa contenere la violenza nella misura in cui ricorda che l'essere umano non può essere tutto. E questa è infatti l'origine prima della violenza umana, la spinta a voler essere tutto, e lo vediamo anche nella Genesi, quindi nella Sacra Scrittura ebraica. E quello che accade nel nostro tempo, il principio paterno corregge questa spinta ricordando che l'essere umano è sempre un non tutto. E quindi le Sacre Scritture, aggiungo io, indubbiamente danno l'idea di un principio paterno sano e non quello del padre padrone, che invece è una deriva di una società malata che abbiamo visto consumarsi anche e soprattutto nella Seconda Guerra Mondiale, ma tuttora, ahimè, presente. La giornalista continua chiedendo: l'idea stessa di maschile e femminile oggi sembrano in crisi. L'amore ha ancora bisogno di questa differenza? E indubbiamente Recaicati risponde: l'amore, diceva Lacan, è sempre eterosessuale, con l'aggiunta però che dobbiamo imparare a non ridurre l'eterosessualità alla differenza anatomica tra i sessi. L'amore è eterosessuale in quanto è sempre amore per l'eteros, per l'altro, per la sua differenza. L'esistenza di questo amore non è affatto garantito dalla differenza anatomica, come gli psicanalisti sanno bene. E aggiungerei come il Papa sa bene, visto i suoi ultimi interventi sul tema. Ultima domanda. Una delle paure che si sta facendo largo tra le ragazze e tra i genitori di fronte a un femminicidio commesso da un cosiddetto bravo ragazzo è che tutti i maschi siano potenzialmente pericolosi. Può veramente accadere a chiunque? E Recaicati risponde: i genitori, più che osservare poliziescamente i loro figli, dovrebbero preoccuparsi di testimoniare l'amore in famiglia. Se un figlio cresce in una famiglia dove l'affettività non fa paura, dove la cura e l'attenzione per l'altro sono degli esercizi quotidiani, dove il rispetto nei confronti del femminile si realizza nei fatti e non a parole, dove non c'è ricorso alla violenza o all'insulto, non diventerà un uomo che odia le donne. Diciamo che queste parole sono veramente chiare e possono essere indubbiamente un'indicazione diretta alle famiglie: amate e amatevi veramente come si dovrebbe e sarete un chiaro esempio per i vostri figli e non creerete dei mostri. Oltre a questo possiamo allacciarsi al discorso dell'omelia del Santo Padre, che giustamente finisce, l'ha fatta leggere perché purtroppo a me non sta bene e dedichiamo a lui un pensiero, una preghiera, e ha concluso, ha fatto concludere l'Angelus dicendo: noi crediamo nella vera legalità che consiste nella misericordia, crediamo nel potere dell'amore, crediamo che la carità è e sia la manifestazione più regale dell'uomo ed è un'esistenza irrinunciabile per il cristiano. Ora, questo bisogno d'amore e di amare gli altri, come è stato insegnato nel Vangelo e dalle Sacre Scritture in generale, è una domanda che ci dobbiamo fare ogni giorno. Noi veramente amiamo gli altri? Noi veramente attraverso l'amore testimoniamo che esiste e non c'è spazio per la violenza? Ecco, queste sono domande che dovremmo farci ogni giorno per coltivare l'amore. E siamo responsabili di tutti questi femminicidi per il semplice fatto che probabilmente nemmeno noi ogni giorno abbiamo il coraggio di amare sul serio e di dimostrare che questo è l'unica via dell'essere umano. Vi lascio con una canzone che nel 2020 indubbiamente è stata riscritta e resa ancora più forte e più efficace per dire no alla violenza sulle donne, contro ogni femminicidio e proprio facendo nascere in ognuno di noi la forza e il coraggio dell'amore. Ringrazio la regia di Riccardo Righi e con un grande abbraccio vi saluto e alla prossima puntata.
El estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas marchando en reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana.
Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida.
Que resuene fuerte,
nos queremos vivas.
Que caiga con fuerza
el feminicida.
Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa.
Apriti cielo, società e dialogo. Come far nascere ogni giorno la speranza. A cura della dottoressa Elisabetta Maresio.
Apriti cielo e manda un po' di sole a tutte le persone che vivono da sole. Apriti cielo e fa luce per davvero su quando sono stato quello che non ero.